Benvenute e bentornate a tutte le persone che ci ascoltano.
Siamo Elena e Clizia e in questa nuova stagione vi faremo entrare ancora di più nella vita delle persone LGBTQIA+.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale,
per chi non lo vorrebbe affatto,
per chi non ci si è mai sentito
e per chi ci si è sempre sentito, nonostante tutto.
Oggi parliamo di cosa vuol dire essere una persona queer e autistica e di come la sessualità delle persone neurodivergenti sia spesso ignorata o patologizzata.
Ne parliamo con Giulia, alias Lunni Lunni, attivista autistica, sessuale e bisessuale.
Ciao Lunni.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutte, tutti e tutto. È un piacere essere qui.
Anche per noi averti.
Un piacere soprattutto nostro. Senti, io partirei subito facendo una domanda un po' introduttiva e quindi ti chiederei come è vista la sessualità nelle persone autistiche, ovviamente secondo quello che tu hai percepito, e se ci sono degli stereotipi a riguardo, se ti è sembrato che ci fossero degli stereotipi a riguardo e se invece, insomma, questi stereotipi appunto non sono molto reali.
Guarda, la sessualità nelle persone autistiche direi che tendenzialmente non è proprio vista, cioè solo parlarne può provocare spesso delle reazioni oppositive, direi quasi di rabbia, come se proprio disturbasse profondamente che le persone autistiche possano avere a che fare con il sesso in qualunque modo. Poi, essendo le persone autistiche maggiormente esposte ad abusi, il focus viene sempre posto su come proteggere le persone autistiche, come fossimo una specie da isolare in uno zoo, non lo so, e si tende a tralasciare poi il tema dell'autodeterminazione e dell'educazione sessuale e affettiva, che poi lo sappiamo, no? È lo stesso schema che già vediamo attuarsi quando si tratta di violenza di genere. Le donne sono più esposte alla violenza, dunque diciamo loro di non uscire in certi orari, di non bere, di non scoprirsi troppo, eccetera. Ecco, per farvi un esempio, noi persone autistiche veniamo poste sotto una campana di vetro simile, e questo ovviamente diventa un limite perché sembra che il nostro destino sia essere semplicemente delle prede facili. La verità è più complessa, io vi dico, per quanto mi riguarda, che è sicuramente vero. Ad esempio, non so, che la nostra tendenza ad avere una comprensione letterale del linguaggio ci espone maggiormente a manipolazioni e quindi all'abuso.
Okay.
Ma d'altro canto vorrei sottolineare come di frequente, ad esempio, le persone autistiche maturino una forte consapevolezza su orientamento sessuale di genere anche grazie al fatto di essere autistiche, secondo me. Non spiego perché rimuginiamo e pensiamo, ripensiamo tante le cose, insomma, siamo un po' dei rompiballe, non so come dire, ripensiamo e quindi ci analizziamo tanto.
Ok.
E quindi magari spesso succede che le persone autistiche realizzino con più nettezza ciò che vogliono e ciò che non vogliono, chi siamo e chi non siamo. Infatti spesso le persone che non sono autistiche si sorprendono poi quando vengono a scoprire che tante persone autistiche fanno parte della comunità LGBTQIA+. Non se lo aspettano, e questo stupore, secondo me, è proprio la chiave di volta che rappresenta meglio tutto il non detto e il pregiudizio su autismo e sessualità. Il fatto che non solo noi si possa avere un'identità sessuale, ma addirittura un'identità sessuale non conforme agli standard, fuori dai binari eteronormativi, crea un vero e proprio shock, tanto che tra le frange più conservatrici della nostra società, cioè quelli del Family Day per dire, ma non solo,
per dirne una,
quella gente là, si arriva a sostenere che le persone autistiche vengano manipolate, sai, dalla temibile lobby gay del gender,
certo, eccetera. Sì.
Soprattutto poi quando si parla di persone autistiche transgender, cioè purtroppo è vero, hanno scritto proprio articoli su questo, del tipo attenzione che le persone autistiche sono le nuove vittime, perché vengono fuori sempre più di frequente persone autistiche transgender. Naturalmente non è che pensano, ah, quindi ok, le persone autistiche possono essere transgender. No, la prima cosa che pensano è, oddio, avranno subito un lavaggio del cervello.
Certo.
Perché non veniamo considerate in grado di poter avere delle opinioni sul genere e sul sesso.
Certo, e di autodeterminarsi.
Sì, perché bisogna proteggerle queste persone, da che non si sa, però
vabbè. Passiamo alla domanda dopo, la domanda successiva. E quando ti abbiamo chiesto di partecipare ci hai detto che quando ti esponi sul tema della sessualità non ricevi messaggi piacevoli. Volevamo sapere se ti va di spiegarci in che senso. Sappiamo che questa è la prima volta, diciamo, che affronti l'argomento pubblicamente in maniera così aperta, quindi ti diamo il tuo spazio e il tuo tempo.
Grazie, sì, infatti potrei dilungarmi un po'. Io ne ho parlato veramente poco sui miei social, veramente poco, e allora cerchiamo di partire con ordine. Per me parlare di asessualità, sì, di solito è un problema, mi sento a disagio. La prima ragione che riscontro, io riscontro un focus morboso sugli organi genitali, perché asessuale viene spesso confuso con asessuato, quindi che è un'altra cosa. Quindi asessuale richiama ad esempio alla castrazione. Pensa che, cioè, per fare un esempio, una volta che ne ho parlato mi è arrivata una domanda sugli eunuchi. Ah, ma quindi gli eunuchi erano sessuali? Io, che c'entrano gli eunuchi? Cioè, erano, io non so niente degli eunuchi, cioè nel senso, cosa c'entra? E cioè, quindi è come se le persone fossero ossessionate da quello che fai o non fai con gli organi sessuali, con quello che hai in mezzo alle gambe. Io lo trovo ridicolo e mi mette a disagio, ma non perché abbia problemi a parlare di genitali. Io sono anche una che spesso si diverte anche a giocare con la volgarità, e lo dico. Cioè, quello che io in questo caso trovo insopportabile e anche noioso è che si giudichi una persona in base a una variabile così arbitraria, casuale. Sì, per me è accessoria, cioè quella degli organi sessuali. Sai, io pensavo di essere molto strana a pensarla così. Invece poi ho scoperto che, guarda caso, per tante persone sessuali è lo stesso. Tadan! E questo, le persone allosessuali, fanno che per chi non lo sapesse, significa un termine più tecnico, significa non asessuale. Le persone allosessuali fanno fatica a capirlo, perché siamo tutti cresciuti in un contesto in cui l'unica risposta possibile alla morale maschilista eterocisnormata era dimostrare di scopare un sacco, di parlarne il più possibile. E questa però poi cosa succede? Che si trasforma in una dicotomia limitante, perché se ad uno standard da raggiungere, cioè la purezza, la morale, eccetera, si controbatte con un altro standard da raggiungere, cioè bisogna dimostrare di essere più spregiudicati possibile, di adorare scopare, di adorare farlo ogni secondo, anche se opposto, non sta rivoluzionando proprio un bel niente, stai solo ribaltando le gabbie normative, secondo me. Cioè, e secondo me è anche per questo che tante persone fanno fatica a rivendicare, a scoprire di essere asessuali, perché pensano, ma non è che sono semplicemente una frase che si sentono dire tante ragazze, figa di legno. Non è che sono solo una figa di legno.
Una frigida.
Una frigida, una bigottona, eccetera. Io spesso da giovane mi sono sentita così e sentivo di dover performare, di dimostrare invece di essere una il più sex positive possibile, ma proprio nell'apparenza, perché io mi considero una persona molto sex positive, cioè. Ed è proprio il fatto che io faccio fatica a parlarne, perché quando ne parlo, anche se c'è tutte queste domande, anche se magari perché di solito le persone dicono che hanno bisogno di comprendere, e magari in alcuni casi è così, come dire, sono domande a fin di bene, ma la verità è che spesso queste persone, secondo me, le metto semplicemente a disagio e hanno bisogno di associarmi ad una qualche immagine conosciuta e familiare per smettere di sentirci a disagio. È come se volessero chiedermi, ma quindi non scopi affatto, ogni tanto scopi? Ma quindi come scopi? Ma allora ti piace scopare ma non provi attrazione sessuale? Ma in che senso? Allora ti va bene chiunque, cioè. Quindi è come se io dovessi dimostrargli che non sono, uso le virgolette naturalmente per cercare di spiegare quello che io percepisco, come se dovessi dimostrare di non essere malata, è come se dovessi dimostrare di non essere quell'eunuco che loro immaginano, non lo so.
Quindi diciamo che, se posso interromperti per capire un attimo, è una, diciamo che il motivo per cui quindi spesso ti sei trovata in difficoltà era proprio per la afobia che vedevi da parte delle persone, cioè non c'era un collegamento con l'autismo?
No, spesso non è così, anche se poi ci torno su questa cosa. Spesso le persone poi sono afobiche, non sanno neanche cosa significhi afobia, cioè poi magari ad alcune, se glielo spieghi, se ne rendono conto, alcuni ti ridono in faccia, ormai vi inventate qualunque tipo di discriminazione. Spesso è afobia pure semplice, ma per quanto riguarda l'autismo, non so come dire, è una cosa che ci penso un secondo, magari ci ritorniamo su.
Sì, tranquilla, hai bisogno di tempo per raggruppare le idee, non c'è problema.
Sì, anzi, ti direi, perché la domanda dopo trattava proprio un po' di queste cose, quindi ci stavo un po' cercando di arrivare, e magari te la pongo adesso. È abbastanza risaputo che le persone, come hai detto tu, asessuali vengono invalidate nella propria identità, no? E spesso si dice che non è un vero orientamento sessuale e viene anche patologizzata, come stavi dicendo. E quindi la mia domanda era, sapendo questo e sapendo che al contrario le persone autistiche vengono desessualizzate, no? E cosa che, come hai detto prima, è totalmente diversa dall'essere asessuale, io volevo proprio capire se ti è successo a volte che, come dicevi, del fatto che la sessualità spesso viene attribuita a una patologia e appunto che l'autismo viene visto come una patologia, se ti fosse mai detto, mai stato detto che le due cose sono associate, ah vedi, sei, ti dici di essere asessuale perché sei autistica o viceversa.
Sì, più o meno velatamente mi è successo ed è una delle ragioni appunto per cui io ne parlo poco. E voi lo sapete, ho anche avuto dei dubbi sul rispondere al vostro invito di partecipare a questa puntata proprio per l'argomento. Poi ho detto no, vabbè, voglio provare a parlarne. Le persone autistiche e le persone asessuali hanno in comune appunto la patologizzazione.
Uh-huh.
Cioè, se una persona è sia autistica che asessuale, può non essere facile parlarne perché è già difficile gestire la patologizzazione della da parte della società su di un fronte. Ma figuriamoci su più fronti. In merito a questo argomento io tra l'altro ci terrei a consigliarvi anche a chi ci ascolta di seguire il lavoro di Caterina Appia, che è una dottoressa in psicosessuologia clinica e consulente sessuale in formazione. Ha un profilo Instagram che magari voi conoscete come La Versione Migliore.
Ah, se ve l'ho sentito.
Ok.
È molto brava, si occupa di sessualità e di salute mentale in generale, ma anche molto di asessualità. E lei poco tempo fa ha fatto un post proprio su autismo e asessualità, citando anche delle ricerche, che per rispondere a questa domanda mi fa piacere anche un po' citare, perché credo abbia spiegato molto bene come, se da un lato le persone autistiche, ma anche le persone disabili in generale, vengono considerate a prescindere asessuali o meglio asessuate, che come abbiamo detto prima dalle persone questi due termini vengono sovrapposti, anche se non vogliono dire assolutamente la stessa cosa, comunque vengono viste come degli angeli speciali senza sesso, senza sessualità, ecco. Dall'altro lato le persone asessuali vengono considerate malate, e cosa succede? Che l'autismo nella nostra società, anche se non lo è visto come una malattia. E quindi questa intersezione cosa può provocare? Che una persona asessuale non voglia far sapere di essere anche autistica magari, per non essere considerata malata, e che viceversa una persona autistica non voglia far sapere di essere anche asessuale per non essere considerata asessuata. Non so se... No, cioè, è come se... Che poi può dipendere tantissimo dal fatto se una persona scopre prima di essere autistica o di essere asessuale. Io, ad esempio, ho preso coscienza di questa cosa quando mi esponevo già da un po' sull'autismo. E quindi cosa mi è successo? Io, magari sul tema autismo, mi ero già fatta una certa corazza, no? E quindi forse è per questo che per me parlare di asessualità mi irrita di più, mi mette più a disagio trovarmi di fronte l'ignoranza delle persone. Invece quando si tratta di autismo forse ci sono più abituata. D'altro canto invece penso che magari una persona asessuale che magari scopre dopo, riceve dopo la diagnosi di autismo, pensi, oh cavolo, se adesso dico pure che sono autistica penseranno allora che sono malata, cioè capisci?
Sì, ma senza considerare poi tutto quello che magari appunto nell'esempio che hai fatto, scusa se ti ho interrotto, una persona magari dice, ah cavolo, introietta il giudizio e le pressioni, anche stereotipi della società, e dice oddio, ma non è che allora vedi, non è vero che sono asessuale, sono autistica e questo implica questo.
Esatto, cioè infatti è come appunto è come se poi le due comunità volessero prendere le distanze a vicenda, come diceva molto bene Caterina nel suo post. È chiaro che la soluzione sarebbe non questa presa di distanza, ma un'alleanza contro le discriminazioni e le patologizzazioni che hanno sempre la stessa matrice. Cioè,
certo.
Solo che appunto io capisco perché una persona che è sia autistica che asessuale possa far fatica a parlare contemporaneamente di queste due cose, perché appunto le persone hanno determinati pregiudizi ed è come se involontariamente questa intersezione rafforzasse lo stereotipo che hanno in mente di te, tu volessi dire no, non voglio dargli questa, non voglio servirglielo su un piatto d'argento, ecco.
Capisco.
Però non è colpa nostra, però capisci?
Certo, ci mancherebbe. No, assolutamente no. Capisco anche la difficoltà magari nel dire vabbè, io già mi espongo tanto su un tema così forte come l'autismo, dove la discriminazione, come tanti altri temi, ma in questo caso specifico comunque è molto forte, in più dovermi esporre anche su quest'altra parte di me, su quest'altra consapevolezza che soprattutto ho raggiunto da poco tempo, è difficile, non me la sento, quindi assolutamente comprendo benissimo. E quindi passo alla prossima domanda, così, che riguarda invece la bisessualità, pansessualità, che adesso ci spiegherei meglio, e se hai avuto mai problemi di bifobia e sempre se in caso il fatto che fosse autistica ha influenzato questa discriminazione.
Guarda, in questo caso il fatto dell'autismo l'ho percepito di meno, anche se in ogni caso, come ho detto quando ho risposto alla prima domanda, c'è sempre sorpresa. Qualunque orientamento sessuale si rivendichi, se una persona...
È sempre una grande sorpresa.
È sempre una grande sorpresa. Per quanto riguarda la bifobia, la panfobia, eccetera, io mi piace dirlo, però forse ne ho subita di più da altre persone asessuali. E ho quasi paura a dirlo, perché però secondo me bisogna parlarne, perché sarà di questi temi. Io parlo soprattutto in contesti queer, perché mi fanno sentire più sicura, o perlomeno così dovrebbe essere, no? Cioè, sono argomenti di cui parlo in spazi che sento sicuri, anche perché io in generale sul mio orientamento sessuale ho raggiunto una consapevolezza, cioè non ho affrontato magari certi travagli adolescenziali, perché mi sono resa conto di tutto ciò quando appunto ero già, avevo quasi 30 anni. Sono una di quelle persone che se ne è resa conto da grande, che dico, ah, ma quella cosa lì, caspita, se veramente si facesse un'educazione sessuale affettiva decente nelle scuole, probabilmente sarei accorta prima. Però vabbè, non è mai troppo tardi per quanto mi riguarda. E quindi appunto ne parlo tendenzialmente in spazi dove penso di poter essere accolta. E qui occorre fare forse una piccola premessa, che all'interno della comunità sessuale, ma così come all'interno di tutta la comunità LGBTQIA+, ci sono alcune lotte intestine, sappiamo.
Sì, sì. Ne abbiamo parlato ampiamente nella prima stagione.
Purtroppo sì, e si replicano alcune situazioni di discriminazione che in teoria si dovrebbero contrastare. E poi vabbè, questo avviene in qualunque comunità marginalizzata, perché lo sappiamo, purtroppo spesso le discriminazioni si interiorizzano e l'intersezionalità finisce per essere praticata solo a parole, insomma, finisce un po' a farsi friggere. E spesso io percepisco quella che chiamo, non solo io, però la polizia delle etichette. Gli sbirri delle etichette, persone come, sì, perché cioè, è un po' una cosa, una dinamica di quel tipo, con i manganelli,
sì, sì,
convinte che non si possano rivendicare più etichette contemporaneamente, che pretendono di spiegarti loro come dovresti definirti. Guardate, io sono d'accordissimo con il confrontarsi collettivamente sulle parole che usiamo, le loro implicazioni e conseguenze, però non esiste al mondo che ad esempio una persona mi dica che, non come se fosse un'equazione matematica, che no, non posso definirmi sia bisessuale che pansessuale, o che non posso definirmi sia sessuale che bisessuale e pansessuale. E parlo proprio del mio caso, perché io sento su di me tutte queste tre etichette. Spesso mi dicono, ma perché bi e pan contemporaneamente? Perché è come se togliere la pansessualità dalla mia bisessualità mi togliesse qualcosa, perché comunque il fatto di rivendicare che per me, al di là del genere, non soltanto tutti i generi, ma anche al di là del genere, è importante che l'attrazione per me funziona così. E quindi, come può un'altra persona dirmi come mi sento io?
Certo.
Cioè, sono io che te lo spiego. Mi dicono, perché io so qual è la risposta automatica che arriva di solito in questi casi, mi dicono che nel mio caso dovrei definirmi biromantica. Lo conoscerete anche voi.
Sì,
questo...
sì, certo.
A questa etichetta, che ci tengo a dirlo, prima che mi si accusi, che è assolutamente valida, io su di me evidentemente non calza. Cioè, non, altrimenti la userei, no? Non ho nessun problema con l'etichetta biromantica, perché lo so che esistono altre persone che... Ma tutte queste micro label, basta. Beh, ecco, io non sono una di quelle persone, lo voglio specificare subito. Non ho problemi con il termine biromantica, ma su di me non funziona. E non ho problemi a spiegare perché. Nel mio caso, l'attrazione che provo per le persone, al di là del loro genere, non è esclusivamente romantica. Per questo biromantica non mi rappresenta come vorrei. Posso essere anche biromantica, ma non solo biromantica.
Okay.
E mi dicono, no, cioè, per alcune persone può andare bene così, ma per me quella parola non funziona. E poi mi dicono anche che se mi rivendico anche bi e pan, oltre che asessuale, come se volessi cancellare la sessualità. Ma non è forse chi cerca di comandarmi su come dovrei definirmi e voler cancellare la mia esperienza?
Sì, certo. Poi, insomma, se hai il potere di cancellare la sessualità, insomma, importante questo potere, eh? Cioè un po' troppo grande.
Ascolta, non mi vede, ma sto
sporgendo
una bacchetta magica. Esatto, cioè, ma poi io dico, raga, vogliamo trovare un'altra parola oltre a biromantica? Cioè, troviamola, parliamone. Io, per me la creazione di nuovi termini e nuove etichette non è un problema, non è mai un problema, per me è crescita. Per cortesia, non venitemi a dire come mi devo descrivere. Oggi come oggi mi definisco persona B, pan nello spettro sessuale, ed è estremamente problematico metterlo in discussione, punto.
Certo, assolutamente.
Tutto questo mi fa venire in mente la puntata che avevamo fatto nella prima stagione proprio con una persona B, che ci diceva proprio tutta questa questione sulle etichette e il fatto che le etichette non dovrebbero essere normative, no? Non dovrebbero essere prescrittive, dovrebbero descriverci, no? Dovrebbero essere descrittive, quindi...
E chi meglio di noi stessi può descriverci, insomma, quindi...
Esatto.
Se non trovi una parola per descriverti, o non l'hai ancora trovata, esiste già e non l'hai ancora scovata, o c'è da inventarne una nuova, non pensate? No.
Sì, sì. Esatto, poi ci sono anche tutte quelle altre persone che magari invece non vogliono descriversi, non sentono la necessità di descriversi, e va bene anche quello, insomma.
Certo,
l'importante...
Certo.
Sì, sì, però il mettersi a dire no, là, perché per te va bene questa etichetta, perché se ti definisci così allora magari offendi qualcuno che è veramente così, ma poi veramente così che cosa vuol dire? Cioè, cosa c'è di veramente così? Ognuno si sente e si etichetta, tra virgolette, come gli pare, quindi non è che ce lo può dire qualcun altro o qualcun'altra, insomma.
Certo. Per venire, diciamo, alla domanda successiva, e non so se in qualche modo si lega alle domande precedenti oppure no, però era una cosa che proprio ci tenevo a fare perché mi aveva molto colpito come concetto. Tu, nella pubblicazione di Almanacco Plus del 2022, se non erro...
Almanacco TUPS, hai detto.
Ah, ok, TUPS, ok, grazie.
È l'acronimo di tipi umani particolarmente strani.
Perfetto,
finissimo.
Grazie. E diciamo che, insomma... Se non erro, è un insieme di narrazioni da parte di persone autistiche, giusto?
Sì, ho parenti ed esperti, ma soprattutto persone autistiche, sì.
Esatto. E tu, nella parte dove sei tu a fare un intervento, parlando di intersezionalità, scrivi che, ti cito testualmente, è inutile inneggiare alla collettività come valore se poi ci si dimentica della pluralità. E questa cosa mi aveva colpito, quindi volevo chiederti se ci potevi spiegare cosa intendi.
Sì, d'accordo, no, mi viene da ridere perché il mio intervento su Almanacco TUPS è un rant abbastanza incazzoso.
Okay. A noi ci piacciono queste cose.
Esatto.
No, ma infatti avevo proprio voglia di scriverlo. Beh, io ero un po' arrabbiata appunto mentre lo scrivevo, e vi dico perché. Io penso che si inneggi di frequente alla collettività, no? Perlomeno negli ambienti dove c'è un po' più apertura, ecco, ambienti progressisti, ambienti di sinistra, eccetera. Si inneggia di frequente alla collettività, e per fortuna, io perché non voglio che passi l'idea che sono contro la collettività, ma io penso che spesso si usi a sproposito questo termine senza rendersi conto di cosa in realtà sia. Cioè, la collettività è comunque un insieme di soggettività, di singolarità, cioè non si tratta di una massa informe, ma di un insieme di singoli con esperienze diverse che spesso hanno elementi in comune, ma anche no, cioè è un insieme molto variegato che compone appunto una pluralità di esperienze che sì, poi automaticamente dovrebbe essere la collettività di cui parliamo, che sarebbe una cosa meravigliosa se poi però le persone non cercassero di mettere in discussione le differenze tra le persone. Se ce ne dimentichiamo, significa che vogliamo tanti soldatini, un gregge, un insieme di figurine che forma un'enorme macchia informe, un'unica scelta, un unico modello, un'unica via. Cioè, di nuovo, sempre cancelliamo le differenze. E a me questo non sta bene, soprattutto quando parliamo di militanza e attivismo. Sono i privilegi a dover essere messi in discussione, non le differenze.
Vero.
E quello che temo io, e che vedo verificarsi spesso, specialmente quando si parla di disabilità, di neurodivergenze, di salute mentale, chi inneggia a ideali di collettività se ne dimentichi, questa è la mia impressione. Vi faccio proprio un esempio che è quello su cui io martello molto nelle cose che dico, magari sto diventando un po' monotematica, ma mi sta molto a cuore.
No.
Ecco, è che una cosa che a me fa infuriare è la demonizzazione del digitale.
Okay.
Troppe persone, secondo me, legate particolarmente spesso all'aggregazionismo tradizionale, passano il tempo a riempire i social, che disprezzano ma ci stanno, per creare contenuti su quanto i social facciano schifo, facciano male, siano da bandire, stiano distruggendo tutto, stiano distruggendo le lotte. Ma adesso la domanda che a me viene da porre spesso, perché io non li leggo questi post, e quando li leggo mi rendo conto che le persone come me, le persone autistiche, non le considerano minimamente nel quadro generale. Cioè, ma fanno male a chi? Cioè, vorrei chiedere a chi è che fanno male i social? Perché non funzioniamo tutte, tutti e tutto allo stesso modo. Per alcune persone è innegabile che i social e il digitale rappresentino la maggiore accessibilità possibile per chi non può recarsi fisicamente in determinati luoghi, ma anche chi socializza in maniera differente. Ad esempio, spesso quando fanno la descrizione della persona peggiore del mondo, la più individualista, quella che annacqua le lotte, quella che... A me sembra... Io leggo, dico, ma stanno descrivendo una persona autistica, quella che in effetti ha bisogno di un po' di tempo per elaborare, che non si trova bene nel classico botta risposta da collettivo, eh? E io dico, cioè, qui sottolineo sempre, perché sono sempre pronti a dire magari che allora non devono più esistere i collettivi fisici, ma no, soltanto che però tu non puoi trattare come una merda chi invece preferisce agire e lottare in un altro spazio.
Certo. Certo,
cioè, è
certo.
Semplicemente un altro spazio, sono spazi che dovrebbero essere interconnessi tra di loro, non alzare dei recinti e dire se tu popoli quello spazio e allora non sei abbastanza brava. Comunque non sei come se ci fosse il centimetro invece che il centimetro di Mary Poppins, il centimetro dell'attivista perfetto. Ecco, questo è solo un esempio, ma per dire che la collettività, se vogliamo parlare di collettività, non si dimentica le persone disabili, le persone neurodivergenti, che non sono, sì, quella piccola eccezione che però non modifica il quadro generale. No, le persone disabili, ad esempio, sono la minoranza più vasta del mondo, e se non le vediamo mai in giro, se non le vedete mai in giro, chiedetemi perché, perché sono chiuse in casa. Sono chiuse in casa perché il mondo non è accessibile, e vai a togliergli i social, vai a togliergli i social. Cioè, io non mi vergogno ad ammettere di... E lo sottolineo perché sono stata spesso portata a vergognarmene, scusate se mi mangio le parole, ma io ho conosciuto la maggior parte delle persone più importanti della mia vita su internet. Ma per fortuna che ho avuto internet, raga! Ma anche quando ero piccolina, adolescente, che non c'erano
condivido.
Ma c'erano i forum, c'erano i blog, ma evviva, c'erano le chat, c'era MSN, ma porco... Cioè, ma veramente, scusate, su sto tema l'ho detto, io ormai sono diventata un martello, ma mi ci impervoro. Ma, cioè, quando vengono fatti tutti sti pipponi, io poi non è che voglio dire... Allora i social vanno benissimo e non dobbiamo parlare delle criticità. No, però allora parliamo di come rendere i social più accessibili, di come migliorarli, non di additarli come il lupo cattivo. Quando io ero piccola, scusate, io non ho detto quanti anni ho, ma io ho 36 anni, c'ho un'età ormai. Quando io ero piccola non c'erano i social, sapete su chi puntavano il dito? Sui cartoni animati e sui videogiochi.
Oh, sulle carte dei Pokémon, no? Non c'era la cosa...
Raga, quando io ero piccola scrivevano gli articoli sul fatto che Sailor Moon faceva diventare i maschi femminucce. Il titolo era proprio questo, e l'aveva scritto una psicologa. Cioè, capito? Dicevano che rincoglionivano, che staremmo andati tutti in giro con le pistole, perché nei videogiochi c'erano le pistole. Cioè, c'è un conto a mettere in discussione alcune dinamiche, ma la demonizzazione io la trovo estremamente abilista, la demonizzazione del digitale. E questo,
sì.
Questo è proprio poco pensare alla collettività, secondo me.
Perché c'è sempre questa tendenza comunque del o tutto da una parte o tutto dall'altra. Insomma, anche un po' come dicevamo prima, cioè questo bianco o nero, nonostante... noi anche come comunità queer comunque cerchiamo di trovare il grigio, di apprezzarlo ed accettarlo, però siamo sempre comunque portati poi a dividere tra bianco e nero. C'è proprio questa oscillazione che ci piace tanto, ci fa sentire al sicuro, ecco, in tutte le cose, esce fuori molto spesso. Infatti pure un'altra cosa che mi ha colpito di quello che hai detto è la possibilità che hanno le persone con disabilità, soprattutto magari motoria, per visto che il mondo non è a portata di tutti e di tutte, perché è la verità, non facciamo finta di niente, il fatto di potersi esporre e anche di poter partecipare magari molto spesso in videochiamata, quindi grazie alla tecnologia, a degli eventi ai quali magari non avrebbero mai potuto recarsi. E questa è una grande cosa, veramente una grande cosa, che però tendiamo sempre a scordarci.
Ma guarda, pensiamo solo al fatto che nel digitale ci sono i sottotitoli. per assolutamente le persone sorde. Una cosa fantastica, per dire, potremmo fare altri mille esempi, ma sennò finiamo tra un mese.
Sì, sì,
comunque sono assolutamente d'accordo.
Andiamo avanti. E allora, siamo arrivati alla fine, però, e quindi andiamo con le due domande di rito. La prima è: cosa significa per te normal queer? Cioè, cosa ti evoca questo titolo?
Allora, io ci ho pensato un po' a questa domanda e guardate, io non so spiegare bene che rapporto ho maturato ormai con il termine normale. Adesso vi faccio un altro esempio che non so se è campato per aria, ma...
Vai, vai, a libera associazione.
In un certo senso a me il termine normale mi fa pensare al termine ricco o ricca. Cioè, le persone ricche in realtà sono poche rispetto alla maggioranza, ma vengono utilizzate come modello universale. No,
vero,
cioè,
sì, sì.
Sono molto di meno, ma vengono utilizzate come quello a cui tu dovresti ambire, cioè la cosa che dovresti diventare, ed è una prepotenza priva di senso logico, ecco. Così che io ho cominciato, da quando soprattutto ho cominciato il mio percorso di consapevolezza, da quando ho scoperto di essere autistica anni fa, e così che mi sento nel concetto di normalità. Cioè, normalità implicherebbe, no, la maggioranza statistica, però... Boh, cioè nel senso...
Non lo fa.
Cioè nel senso, bisognerebbe parlare più di tante diversità che convivono, cioè che cos'è la normalità? Sono come i ricchi, che sono pochi privilegiati, che però pretendono stare...
I famosi ricchi bianchi occidentali.
Esatto, esatto, è così.
Cioè, quindi il fatto, per tornare a normal queer, che venga associata questo termine a queer, che è proprio il suo opposto, il queer, cioè il queer è un termine che un tempo era dispregiativo, di cui ci siamo riappropriati per dire, ah sì, siamo queer, siamo deformi, siamo strani, eccetera, lo rivendichiamo con orgoglio. E quindi normal queer è proprio una contraddizione, io non so se l'avete scelto proprio con questo intento, ma a me spesso piacciono le contraddizioni. Mi piacciono un casino perché credo siano utili a spiegare il mondo in cui viviamo.
Ah, bene, io pensavo che stessi per dire che ti generava un po' di fastidio.
Oh, ma vedi, io sono una persona autistica che faccio delle premesse lunghissime, non si capisce dove vado a parare una cosa.
No, no,
che
no,
non...
ma era lineare, solo che lì per lì ho detto, ah, ora ci dirà che le dà fastidio, ma andava bene lo stesso anche fosse, ce l'hanno anche
colpo
detto.
Colpo di scena, no, mi va benissimo. E quindi credo che per me normal queer sia una sorta di provocazione, un modo di dire che la normalità è estremamente soggettiva e variabile a seconda dell'angolazione da cui si guarda. Cioè, quindi alla fine a me
bellissima
piace.
Bellissima questa definizione.
Sì, sì, l'intento era quello, nel senso noi abbiamo sempre voluto giocare molto su questo simbolo, diciamo, no? Di normal e queer, di normale e strano vicino, anche per riappropriarci di questa parola o comunque depotenziarla del suo, appunto, della sua connotazione negativa. Ok, qual è questa normalità?
Cavolo, sai che hai ragione, no? Sai, io adoro la parola ossimoro perché è legata ad un ricordo di mio papà che quando ero piccola io e mio fratello a tavola ogni tanto per un periodo l'ha fatto, ci tirava fuori, andavamo alle elementari, ci tirava fuori dei termini strani, tipo, e noi dovevamo indovinare che cosa volevano dire, quindi c'era stata la serata di ossimoro.
È proprio una bella parola comunque ossimoro. Sono d'accordo.
Abbiamo passato 2 ore, lui ci dava gli indizi, sai come quando ti dicono acqua, acqua, fuoco.
Sì, sì, fuoco.
No, mio padre ogni tanto aveva questi slanci divertentissimi ed è un bel ricordo, quindi sì, è vero, normal queer è un simoro.
Bello, bello, grazie per averlo condiviso.
Senti, invece andrei verso l'ultima domanda che mi tocca fare, quella un po' più pesantona. E sarebbe, se ti va, ovviamente, altrimenti no, di raccontarci un episodio in cui non ti sei sentita normale, tra molte virgolette.
Ma io... voi ve ne sarete accorte, ma anche chi mi segue già magari sa che io tendo ad essere molto autoironica, finisco sempre per fare la buffona, ma perché sono fatta così, non ci posso fare niente, infatti stiamo sghignazzando da diverse... Quindi sì, anche se sono ricordi in parte drammatici... Posso condividere uno dei tanti esempi, perché la verità è che io normale non mi ci sono mai sentita, cioè proprio zero.
E questa è una risposta frequentissima, veramente.
Certo, ma probabilmente un esempio potrebbe essere quando a 8 anni sono scappata da scuola, sono proprio uscita dal cancello, ho approfittato, era rimasto aperto per un pochino perché era entrato il camioncino della mensa, e io... adesso so di essere autistica, quando ero piccola purtroppo no, stavo avendo un meltdown, una crisi pazzesca, c'era stato conflitto con la maestra di matematica, io abitavo vicino a scuola, cioè è stato veramente un viaggio di pochi metri, letteralmente di fronte, ma ho attraversato la strada, cioè bella bella, c'era una mia amica che mi diceva no, non andare, no, io basta, e alla fine ho corso tipo a fare Sgump, senza guardare, per fortuna non passavano le macchine in quel momento, ero già abbastanza alta da arrivare al citofono del mio palazzo, c'era mia nonna che mi ha rifocillato con pasta asciutta prima di riconsegnarmi a scuola, nonna sì, cioè, mia mamma è arrivata dall'ufficio, è stato... E la maestra di matematica, quella con cui ero entrata in conflitto, simpatica come un calcio nel sedere, diceva tranquillamente, senza preoccuparsi che io potessi sentirla, una bambina di, non mi ricordo se ne avevo 7 o 8, non mi ricordo se ero in seconda o in terza, diceva che ero pazza. Ecco, quindi no, tanto normale non mi sono sentita.
Mamma mia.
Tosta.
Sì, questo delle memorie familiari quando sono scappata da scuola alle elementari è uno delle pietre miliari.
Beh sì, è un episodio bello forte.
Grazie per la condivisione. Sì, poi ci sarebbe da parlare ma magari lo faremo in un'altra puntata, dell'abuso, no, di questo termine. Cioè pazza, pazzo, soprattutto legato alle persone di genere femminile o comunque... socializzate come donne, ma vabbè, perché diciamo ce ne sono tanti di episodi così.
Sì, meriterebbe una puntata a parte.
Decisamente, se la farete l'ascolterò sicuramente.
Grazie, grazie. Beh, noi siamo veramente contente della tua partecipazione, ci ha fatto super piacere, è venuta fuori una puntata, secondo me, penso anche secondo Glizia, lo vedo dalla tua faccia con gli occhi a cuoricino, è una puntata molto molto bella, quindi veramente grazie per essere stata con noi, è stato un super piacere.
Anche per me, sono molto emozionata di aver parlato con voi di tutte queste cose, vi ringrazio ancora.
Grazie,
grazie.
Bene, eccoci nella nostra sezione commenti alla fine dell'episodio. E è stato un episodio, vabbè, lo dico sempre, scontata proprio. Io scontata.
Sì, infatti, ormai diciamo sempre le stesse cose, però a me è piaciuta troppo la puntata e ci tenevo davvero davvero tantissimo a farla. Ovviamente chi ci ascolta non lo sa, ma adesso lo sa. Ci tenevo proprio a parlare di autismo in relazione al concetto della sessualità e il fatto che Lunni fosse anche asessuale e bisessuale era proprio perfetto. E quindi ancora veramente non smetterò mai di ringraziarla che si è aperta con noi e ci ha dato la possibilità di informare anche su questo. E veramente veramente contentissima, ecco.
Sì sì, è un tema assolutamente poco trattato e insomma che sono contenta, siamo contente di essere riuscite a trattare in questa puntata, anche perché poi l'ospite comunque ci ha detto che si è sentita molto a suo agio e questo ci fa assolutamente sempre piacere, perché questo deve essere uno spazio sicuro per chi ascolta il nostro podcast, ma soprattutto per chi vi partecipa, quindi veramente molto importante e siamo molto contente di questa cosa.
Esatto.
Quindi niente, diciamo che durante l'episodio è stato detto tutto il dicibile, poi per qualsiasi domanda ci potete sempre contattare. È stato un piacere avervi con noi anche in questa puntata, ci sentiamo alla prossima.
Alla prossima.
Per qualsiasi cosa potete scriverci su normalqueer.info@gmail.com o scriverci su Instagram o Facebook, vi risponderemo relativamente presto.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
Ah, ma quindi gli eunuchi erano sessuali? Io che c'entrano gli eunuchi? Cioè, io non so niente degli eunuchi, cioè nel senso cosa c'entra?